capite cosa facciamo adesso? Leggiamo il libro di Geremia, anche se dopo due giorni, giunti al terzo giorno, qualcuno potrebbe dire basta, non ne posso più, sono passati solo due giorni. D'altronde la vita è fatta così, la storia è fatta così, la storia della salvezza è fatta così, ma il mistero di Dio ci viene incontro così. Oggi poi è la festa del Sacro Cuore. E quindi questa mattina, per la vostra preghiera che voi avrete modo di sviluppare e prolungare nel corso del pomeriggio anche, vorrei dare uno sguardo a cinque testi con qualche piccola aggiunta che sono presenti nelle pagine che vanno dal capitolo 11, dove siamo arrivati ieri sera, fino al capitolo 20. Cinque testi del libro di Geremia che solitamente, anche se convenzionalmente, vengono denominati le confessioni di Geremia profeta. Le confessioni di Geremia profeta sono testi dotati di una particolare qualità lirica. Il nostro profeta apre il cuore, già ci siamo resi conto di come il suo linguaggio sia testimonianza immediata di una profondità interiore che si manifesta, che si esprime, che si offre. E in questa sua maniera di porgersi senza paraventi, senza velature, senza maschere di ogni genere, il suo dialogo diretto, intenso, così libero e sincero, il dialogo con il Dio vivente. Le confessioni di Geremia profeta. Tutto il libro, almeno per quello che già abbiamo letto, ci orienta in questa direzione, ma adesso noi abbiamo a che fare, e vedo di sbrigarmi rapidamente, con delle pagine che assumono un rilievo particolarmente significativo in questa visione del personaggio e del suo rapporto dialogico con il Signore, in ascolto della parola, nell'adempimento di una missione che gli è stata affidata, al di là di tutte le sue predisposizioni e aspettative, e spesso in contraddizione con i suoi desideri e i suoi programmi. Capitolo 11, prima confessione. Seguitemi adesso, perché il testo, dicono gli studiosi, no? In questo dobbiamo fidarci, è un po' scomposto, per cui noi tentiamo di ricomporlo, non è sempre detto che gli studiosi lo ricompongano meglio di chi l'ha scomposto, non è sempre detto, ecco, non è automatico, però gli studiosi spesso dicono adesso noi sistemiamo le cose perché qualcuno le ha scombinate. Seguitemi. Capitolo 11, versetto 18. Il Signore me lo ha manifestato e io l'ho saputo. Allora ho aperto i miei occhi sui loro intrighi. Geremia ha le prese con, come subito verremo a sapere, con i suoi familiari, quelli di Anatot. E Geremia è in difficoltà proprio con loro, che dovrebbero essere più che mai vicini, più che mai solidali, più che mai in grado di comprenderlo, proprio loro sono avversari spietati. Succede anche questo. E vedete, lui ne parla con il Signore. Anzi, è proprio il Signore che gli ha aperto gli occhi sui loro intrighi. Girate la pagina, capitolo 12, versetto 6. Perfino i tuoi flagelli e la casa di tuo padre, i tuoi fratelli, insomma, il lapsus è come dire, carismatico. Ecco. I tuoi fratelli, i tuoi fratelli, e sì, ci siamo, perfino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre, perfino loro sono sleali con te, perfino loro sleali con te, anch'essi ti gridano dietro a piena voce, non fidarti di loro quando ti dicono buone parole. Se qualcuno ogni tanto cerca di darti una carezza, stai attento. E naturalmente noi comprendiamo anche il motivo per cui questi che sono imparentati con Geremia, quindi coinvolti in un modo o nell'altro nella sua vicenda, cercano di prendere le distanze rispetto a un personaggio che si è esposto in maniera così, così visibile e così contraddittoria rispetto al sentimento comune, rispetto all'opinione pubblica, e quindi evidentemente cercano di contenerlo e di redarguirlo al momento opportuno, anche di punirlo. Qualche volta tentano di blandirlo, ma dice: stai attento, perché quando si dicono buone parole non fidarti. Tornate indietro, versetto 19 del capitolo 11. Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello. Non sapevo che essi tramavano contro di me, dicendo: abbattiamo l'albero nel suo rigoglio, strappiamolo dalla terra dei viventi, il suo nome non sia più ricordato. E Geremia si sta rendendo conto di avere a che fare con una opposizione così radicale e così spietata. Ora, Signore degli eserciti, giusto giudice, che scruti il cuore e la mente, la lettera, le reni e il cuore, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Non vi spaventate troppo per un termine come vendetta. Noi siamo abituati a un linguaggio così un po' delicato e sofisticato, per cui una parola del genere ci disturba. Nel frattempo poi noi siamo spettatori, in certo modo anche corresponsabili di massacri che devastano la storia della nostra generazione, e comunque così certe parole ci disturbano. Qui è l'animo del nostro profeta Geremia, che, vedete, non ha altro interlocutore che non sia proprio lui, il Signore. Opera tu, occupati tu di questa situazione, perché a te ho affidato la mia causa. Io non sono in grado di gestire una situazione così delicata, che tra l'altro mette in gioco sentimenti che sono un valore primario nel cammino della vita. È una vita che si è svolta in un contesto di famiglia, nell'intreccio di una parentela, nella condivisione di tante cose all'interno di un villaggio, e io non sono in grado di regolarmi. Tu che scruti le reni e il cuore, tu. Fate un salto in avanti, capitolo 12, versetto 3. Ma tu, Signore, mi conosci e mi vedi. Avete trovato? Tu provi che il mio cuore è con te. Strappali via come pecore per il macello, riservali per i giorni, per il giorno dell'uccisione. Si è presentato in prima persona come agnello condotto al macello, adesso sta parlando di queste cose con il Signore. Vedete che qui Geremia non sta progettando chissà quale congiura a danno dei suoi parenti, lui è del tutto impotente. Sta parlando di queste cose con il Signore, sta sfogando i suoi risentimenti, certo, la tristezza che patisce per l'incomprensione di cui è oggetto. Tu che provi il mio cuore, sai che io sono rivolto verso di te nell'ascolto della tua parola, nell'adempimento di quello che tu mi vuoi comunicare, e ci sono questi che tra l'altro sono per legami di consanguineità in tanti modi più vicini, che mi sbarrano la strada, mi fanno lo sgambetto, mi minacciano fino addirittura a in certo modo prospettare a Geremia una forma di arresto, intimidazioni molto severe, addirittura aggressioni violente a suo danno. E dice: questi strappali via come pecore per il macello, riservali per il giorno dell'uccisione, pensaci tu. Tornate al versetto 21 del capitolo 11. Perciò dice il Signore riguardo agli uomini di Anatot che attentano alla mia vita, gli uomini di Anatot, e dicono: attentano alla mia vita, non si scherza. Non profetare nel nome del Signore, se no morirai per mano nostra. Stai zitto, non ne vogliamo più sapere di te, se no ti facciamo fuori. Morte fisica, una morte morale, impedirgli di parlare è come ucciderlo, perché Geremia vive nella parola che ascolta, di cui è testimone vivente. E quindi dice il Signore degli eserciti: ecco, io li punirò, i loro giovani moriranno di spada, i loro figli e le loro figlie moriranno di fame. Vedete, qui si prospetta una vicenda tragica. Geremia a questo riguardo già è informatissimo, e non è da intendere questo annuncio come quasi una ripicca di Geremia che gongola perché ecco adesso capiterà a loro di essere travolti in quella catastrofe storica che sconvolge, sta sconvolgendo, sconvolgerà quella generazione. Geremia non sta gongolando, sta prendendo atto di un disastro generale rispetto al quale lui è stato investito dal Signore come interprete che chiama intensamente, pateticamente, insistentemente a conversione, e non è ascoltato. E questi, dice, ecco, i loro giovani moriranno di spada, i loro figli e le loro figlie moriranno di fame, non rimarrà di loro alcun superstite, perché manderò la sventura contro gli uomini di Anatot nell'anno del loro castigo. E qui notate che si aggiunge, di per sé il testo della prima confessione sarebbe scomposto nei versetti che adesso abbiamo rimesso insieme, ricucito insieme. Ma qui si aggiunge, guarda caso, nel capitolo 12, una questione che per la prima volta nella storia della salvezza, nel contesto di quella che è la elaborazione teologica dei sapienti di Israele, viene messa a fuoco in maniera così netta e radicale. Quale questione? La questione che rileva la contraddizione tra le tribolazioni subite dagli innocenti e invece le gratificazioni di cui godono i prepotenti. Leggo questi due versetti nel capitolo 12. Tu sei troppo giusto, Signore, perché io possa discutere con te, ma vorrei solo rivolgerti una parola sulla giustizia. Io ti faccio una domanda: perché le cose degli empi prosperano? Perché tutti i traditori sono tranquilli? La prima volta che qualcuno pone questa questione in maniera così netta, precisa, e vedete, nel contesto di un dialogo a tu per tu con il Signore, Geremia dice: ma come mai? Ma perché? Tu li hai piantati ed essi hanno messo radici, crescono e producono frutto, tu sei vicino alla loro bocca ma lontano dai loro cuori, sono degli empi eppure prosperano. E com'è? Notate che la questione poi verrà ripresa ampiamente nel contesto della riflessione sapienziale. Pensate poi a quel monumento teologico che è il libro di Giobbe, frutto di una ricerca, di un ripensamento che hanno bisogno poi di secoli per maturare, e altri testi ancora. Ma la questione qui è posta da Geremia, vedete, ed è posta in termini così precisi dal punto di vista oggettivo, ma la questione è posta in rapporto al suo vissuto soggettivo, a quello che capita a lui. C'è di mezzo non un problema teorico, ma c'è di mezzo è il dramma della sua vita. Seconda confessione. Girate le pagine per arrivare al capitolo 15. Oggi pomeriggio, se Dio vuole, poi faremo anche qualche altro sondaggio all'interno delle pagine che lasciamo alle nostre spalle. Non vi è risparmiato niente. Capitolo 15. Prendete il versetto 10. Nei versetti precedenti, capitolo 15, dal versetto 5 al versetto 9, una lamentazione che è proclamata osservando Gerusalemme e la sorte derelitta a cui Gerusalemme va incontro. Solo uno sguardo, capitolo 15, versetto 5: chi avrà pietà di te, Gerusalemme? Chi ti compiangerà? Chi si volterà per domandarti come stai? Tu mi hai respinto, dice il Signore, mi hai voltato le spalle e io ho steso la mano su di te per annientarti. Sono stanco di avere pietà. Signore, stanco di avere pietà. Io li ho dispersi al vento con la pala, nelle città della contrada. Ho reso senza figli e ho fatto perire il mio popolo, perché non abbandonarono le loro abitudini. Le loro vedove sono diventate più numerose della sabbia del mare. Ho mandato sulle madri e sui giovani. Qui vedete, c'è, contemplando Gerusalemme che va incontro a uno sfascio storico, questo questo richiamo al come dire, all'esaurimento dei vincoli affettivi primari, che sono vincoli biologici, psicologici, vitali. E le vedove che hanno perso il marito, naturalmente, più numerose della sabbia del mare. Ho mandato sulle madri e sui giovani un devastatore in pieno giorno, e di un tratto ho fatto piombare su di loro turbamento e spavento. Madri e figli. È abbattuta la madre di 7 figli. La stessa Gerusalemme è contemplata sovente nell'Antico Testamento come città che è in grado di generare dei figli, è città madre, è madre. Ed ecco che Gerusalemme da grembo materno si sta trasformando in quel luogo in cui le relazioni vitali sono interrotte, sono inquinate, sono fratturate, destrutturate, e ci sono solo vedove senza mariti, e quella che era madre di 7 figli adesso esala il suo respiro. Vedete, e certamente non è più in grado di dare alla luce altri figli, non c'è più luce sulla scena di questa vicenda per continuare a vivere. Il suo sole tramonta quando è ancora giorno, è coperto di vergogna e confusa. Io consegnerò i loro superstiti alla spada, in preda ai loro nemici, oracolo del Signore, una lamentazione. Gerusalemme, che ricapitola in sé lo svuotamento di tutti i legami vitali, per cui non c'è più motivo per generare, e non c'è più una prospettiva che illumini il futuro per sopravvivere. Ed ecco di seguito qui la seconda lamentazione, la seconda confessione di Geremia, dal versetto 10. Me infelice madre mia che mi hai partorito. Vedete che viene ripreso quel riferimento alla figura materna che abbiamo sommariamente rintracciato nei versetti precedenti. Me infelice madre mia che mi hai partorito, oggetto di litigio e di contrasto per tutto il paese. Non ho preso prestiti, non ho prestato a nessuno, eppure tutti mi maledicono. Forse, Signore, non ti ho servito del mio meglio, non mi sono rivolto a te con preghiere per il mio nemico. Già, Geremia. E Geremia ha le prese con una vicenda che lo espone a una contraddizione universale. Tutti mi maledicono, nessuno vuol saperne di me, di quel che dico, di quel che raccomando, di quel che annuncio. E d'altra parte Geremia, vedete, non ha ingannato nessuno, non ha fatto l'usuraio, non ha cercato il danno di chi che sia, anzi, vedete, e questo l'abbiamo già constatato, Geremia ha fatto in modo, anche se poi gli è stato già proibito, gli verrà ulteriormente proibito in seguito, ha fatto di tutto per intercedere. Nel tempo della sventura, nel tempo dell'angoscia, io pregavo per i miei nemici. Saltate al versetto 15, lasciate da parte i versetti che fanno da intermezzo. Versetto 15. Tu lo sai, Signore, ricordati di me e aiutami. Vendicati per me dei miei persecutori. Nella tua clemenza non lasciarmi perire. Sappi che io sopporto insulti per te. Vedete, nei versetti precedenti, tutti ce l'hanno con lui e lo maledicono, ma adesso la questione viene riproposta nel contesto di questa conversazione diretta tu per tu tra Geremia e il Signore. Qui sei implicato tu, sta dicendo Geremia al Signore. Se le cose nella mia vita vanno in questo modo, vuol dire che tu sei complice. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore Dio degli eserciti. Non mi sono seduto per divertirmi nelle brigate dei buontemponi, ma spinto dalla tua mano sedevo solitario, perché mi avevi riempito di sdegno. Perché il mio dolore è senza fine e la mia piaga incurabile non vuole guarire? Tu sei diventato per me un torrente infido dalle acque incostanti. Notate le affermazioni molto risolute, direi provocatorie, queste. Tu sei inaffidabile, tu mi hai tradito, io ti ho prestato dei buoni servizi che non sono stati ripagati, ho ricevuto da te delle belle parole che io ho custodito e valorizzato, ma non si sono compiute e il mio dolore è senza fine. La mia piaga è incurabile, perché tu sei diventato per me come un torrente infido, una fiumara che all'improvviso potrebbe travolgere un malcapitato viandante. E adesso di seguito dal versetto 19 la risposta del Signore, la risposta. Notate che nella sua risposta il Signore rincara la dose, rincara la dose. Ha risposto allora il Signore: se tu ritornerai a me, io ti risponderò, io ti riprenderò e starai alla mia presenza. Già, il Signore dice a Geremia: guarda che qui ti devi convertire, devi ritornare a me, ritornare a me. Se tu ritornerai a me, io ti riprenderò e starai alla mia presenza. Se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come la mia bocca. Vedete che il Signore parla a Geremia di questo discernimento che va più a fondo, che penetra fino a un'intimità ancora non raggiunta, ancora nascosta nel cuore umano, ciò che è prezioso, ciò che è vile, allora sarai come la mia bocca. Ed essi ritorneranno a te. Vedete che la conversione di quelli a cui ti rivolgi dipende dalla conversione tua. E il profeta deve imparare, per dire così, a guardare le cose dalla parte di Dio. E allora ecco che il suo personale, radicale cammino di conversione favorirà la conversione altrui. E si torneranno a te, mentre tu non dovrai tornare a loro. E io per questo popolo ti renderò come un muro durissimo di bronzo. Era quel che leggevamo nella pagina introduttiva, la cosiddetta vocazione di Geremia, un muro durissimo di bronzo, combatteranno contro di te ma non potranno prevalere, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, oracolo del Signore. Ti libererò dalle mani dei malvagi, ti riscatterò dalle mani dei violenti. La vocazione di Geremia è confermata, vedete, è confermata ben al di là di quella che è la sua pretesa di nel contesto dialogico che abbiamo messo a fuoco, sua pretesa di ottenere risposte ai suoi interrogativi in sé per sé dolorosissimi. Ma la vocazione è confermata in vista di un disegno che riguarda la conversione di quei tali, senza bisogno adesso di identificarli meglio, loro, gli altri, una generazione, un popolo, l'umanità intera, il cuore umano. Ma la conversione del cuore umano passa attraverso la conversione radicale di un cuore, il tuo, che deve essere ancora scandagliato in virtù di un discernimento che ti consentirà di, come diceva a modo mio poco fa, di vedere le cose dal mio punto di vista, dice il Signore. Finché tu vedi le cose dal tuo punto di vista, strepiti in questo modo. Quando imparerai a vederle dal mio punto di vista, allora mi incontrerai proprio là dove la frantumazione di ogni durezza nel cuore umano ti esporrà al massimo della precarietà nel rapporto con il mondo intero. E d'altra parte, questa, dal mio punto di vista, sta dicendo il Signore a Geremia, è la strada da percorrere per instaurare, suscitare, creare quella novità che darà alla storia degli uomini un significato nuovo e del tutto alternativo. Sarà una storia di salvezza laddove il cuore umano sarà finalmente frantumato. E Geremia, vedete, è alle prese con questa missione che lo mette così personalmente e direttamente alla prova. Terza confessione. Prendete il capitolo 17. Versetto 14. Versetto 14 è una ripresa di quel che leggevamo nella seconda confessione, qui dove dice: guariscimi Signore, io sarò guarito. Ricordate che diceva: ma è inguaribile la mia piaga. E adesso è Geremia che invoca: guariscimi Signore, io sarò guarito. Io non ce la faccio a guarire, non sono in grado di curarmi, non ho una terapia valida a vantaggio di questa mia malattia inguaribile. Salvami e sarò salvato, perché tu sei il mio vanto. Tu sei il mio vanto, tu sei la mia lode, dice la lettera, te là, la mia lode, tu sei la mia lode. Ricordate che nella confessione precedente Geremia ha assunto un atteggiamento di accusatore. Certo, dice, ma tu mi hai ingannato, tu sei inaffidabile, è quel che leggevamo. un'accusa. E adesso qui vedete la terza confessione riparte là dove ci aveva lasciato quella precedente, con questo attestato di impotenza per quanto riguarda la guarigione della sua malattia e con questo richiamo indirizzato al Signore, che è la sua lode. Tu sei la mia lode. Dall'accusa alla lode. E adesso di seguito vedete pochi versetti, versetti 15, 16, 17, e poi si aggiunge il versetto 18 ed è tutto quel che riguarda la terza confessione, versetti 15 essi, 16 io, 17 tu, è il crogiolo nel quale si consuma il dramma, i tre attori, essi, versetto 15, essi mi dicono, dov'è la parola del Signore? Si compia finalmente una provocazione. Versetto 16, io non ho insistito presso di te nella sventura, né ho desiderato il giorno funesto, tu lo sai, ciò che è uscito dalla mia bocca è innanzi a te. Dunque, Geremia ha le prese con una sventura che non è andato a cercare lui, perché da parte sua... si è comportato in maniera onesta, coerente, corrispondente alla parola che ha ascoltato e in modo positivo, sempre beneficamente orientato nei confronti di quei tali, essi, loro, gli altri, il mondo. E adesso il versetto 17, tu non essere per me causa di spavento, tu mio solo rifugio nel giorno della sventura. E vedete, Geremia nella sventura, nel dramma, nel crogiolo di una vicenda che sfugge al suo controllo, e gli resta questo tu a cui si aggrappa, tu, mio solo rifugio nel giorno della sventura, dove Geremia ha tutti i buoni motivi per affermare che si trova in questa sventura perché tu mi ci hai messo, perché tu mi hai mandato lo sbaraglio, perché tu mi hai buttato in maniera così fragile, esposta a tutti gli inconvenienti, senza garanzie difensive, tu mi hai buttato. Eppure vedete, tu, mio solo rifugio. Geremia si aggrappa a questo tu, che, come egli stesso ha constatato e sta affermando, è il motivo della sua sventura. In questa sventura io ci sono, attenzione a questo passaggio, in questa sventura io ci sono perché ci sei tu. Vedete che la relazione dialogica tra Geremia e il Signore sta prendendo un'altra piega. Non più esattamente l'accusa. Se io sono in questa sventura è colpa tua. Se io sono in questa sventura è perché in questa sventura ci sei tu. In questo dramma ci sei tu. In questa storia sbagliata ci sei tu. In questa esplosione di violenza, di cattiveria, di ingiustizia ci sei tu. Versetto 18, siano confusi i miei avversari, ma non io, si spaventino essi, ma non io, manda contro di loro il giorno della sventura, distruggili per sempre. Anche qui non vi spaventate, vedete il termine sventura che ritorna, quello che è importante mettere a fuoco qui, non è tanto il come dire, la recriminazione nei confronti di quei tali, sappiamo già che sono fuori strada, che stanno sbagliando tutto nell'interpretazione del loro cammino, è una storia tutta inquinata, ormai una catastrofe che incombe in maniera precipitosa, no? Non c'è niente da fare. Quello che conta è che in questa sventura ci sei tu. La sventura è per loro? La sventura è per Geremia. E in questa sventura ci siamo tutti. E Geremia sta scoprendo come lui è presente in questa sventura come testimone della presenza che si rivela là dove il dramma della negatività di cui sono capaci gli uomini esplode al massimo della sua potenza. A Geremia non è dato un sostegno nel senso che viene tirato fuori dalla sventura, ma nel senso che nella sventura scopre che il tu della sua vita lo precede, lo accompagna, gli viene incontro. Ci sei tu qui. Quarta confessione. Capitolo 18. Prendete il versetto 18. Ora essi dissero, avete trovato? Venite e tramiamo insidie contro Geremia. E non si finisce più. È proprio così. Perché la legge non verrà meno, Geremia dice, ormai tutto va allo sfascio. No, la legge non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né l'oracolo ai profeti. Venite, colpiamolo per la sua lingua e non badiamo a tutte le sue parole. Geremia è un elemento di disturbo, deve essere eliminato, bisogna farlo tacere, e per farlo tacere bisogna ucciderlo. Ma vedete, è la vita di Geremia, è il suo modo di essere presente nella storia del suo popolo, ma nella storia umana, è il suo modo di essere presente con la testimonianza dolorosa e autentica di chi si trova coinvolto in una relazione con il mistero di Dio che gli spacca il cuore. Gli spacca il cuore. E lui è presente in questa storia. È la storia di tutti gli uomini, la storia universale. È la storia di ogni cuore umano. E questo è il suo modo di porgersi, di parlare, di proclamare, testimoniare, di incoraggiare, di pregare, insopportabile. E allora, versetto 19. Prestami ascolto, Signore. E odi la voce dei miei avversari, si rende forse male per bene, poiché essi hanno scavato una fossa alla mia vita. Ricordati quando mi presentavo a te per parlare in loro favore, per stornare da loro la tua ira. Vedete, Geremia ha fatto di tutto per intercedere a vantaggio della sua gente, della sua generazione, del suo popolo, degli uomini deviati, inquinati e peccatori. E adesso vedete, se loro vogliono chiudermi la bocca e eliminarmi, è un danno per loro, dice Geremia. È un danno per loro. Si autocondannano perché vogliono in questo modo escludere qualunque via di conversione che invece nel corso della mia vita io ho insistentemente indicato a tutti. Ma il punto non è questo, come già abbiamo intravisto, e prosegue versetto 21. Abbandona perciò i loro figli alla fame, gettali in potere della spada, le loro donne restino senza figli e vedove, i loro uomini siano colpiti dalla morte, imprecazione, i loro giovani uccisi dalla spada in battaglia. Vedete che non è che qui improvvisamente Geremia è diventato un bestemmiatore, e qui il fatto è che questa è la situazione nella quale ci troviamo, e a questa sorte vanno incontro, e effettivamente questo sta succedendo. Si odano grida dalle loro case quando improvviso tu farai piombare su di loro una torma di briganti, poiché hanno scavato una fossa per catturarmi, hanno teso lacci ai miei piedi, tutto a danno loro. Vedi che vanno incontro a una disgrazia dopo l'altra, una sventura dopo l'altra. Versetto 23. Ma tu conosci, Signore, ogni loro progetto di morte contro di me. Non lasciare impunita la loro iniquità, non cancellare il loro peccato dalla tua presenza, inciampino la tua presenza al momento del tuo sdegno, agisci contro di essi. Vedete, Geremia è convinto che lui, il Dio vivente, non è neutrale in questa situazione. Non può ignorare, tu conosci, non può essere complice del male dilagante. Ma appunto la questione, vedete, che si sta delineando in maniera sempre più tagliente, in maniera sempre più, come dire, travolgente, al di là di ogni logica comprensione delle cose, al di là di ogni aspettativa. È proprio questa. Ma come è presente il Signore? Come è presente il Signore? Tu, come sei presente in questa storia? Certamente non l'inesperto che non ne sa niente, o il complice che invece approva il male del mondo. Tu certamente non sei neutrale, ma tu come sei presente in questa storia? Vedete, se Dio fosse presente in quanto è schierato dalla parte del profeta eliminato, attenzione, ma dalla parte del profeta eliminato non dall'esterno contro quei tali, ma dal di dentro di questa storia, dove il profeta eliminato, il profeta contestato, il profeta rifiutato, il profeta condannato, il profeta schiacciato è il segno rivelativo di una novità che riguarda la storia di tutti gli uomini. Diceva precedentemente Geremia: in questa sventura ci sei tu, e ci sei tu non nei panni, come lo stesso Geremia in qualche momento vorrebbe rivendicare, o noi ci aspetteremo, anche noi ragioniamo spesso in questi termini. In questa sventura sei presente tu come colui che mette in ordine le cose, colui che rimprovera i cattivi e premia i buoni, colui che insomma sistema con il potere di cui è dotato gli equilibri che sono stati sconvolti in seguito alla cattiveria umana, ci sei tu in quanto sei colui che sovrintende alla storia degli uomini e dall'alto gestisce ogni cosa. E non è così. Questa storia sbagliata, ci sei tu, proprio là dove sei schierato, dalla parte di un profeta che fallisce nella sua missione. Un profeta che subisce il danno e quella prospettiva, per così dire, pastorale a cui Geremia teneva tanto, ma non si realizza perché il Signore interverrà dall'alto contro quei tali, o anche se mai per educare quei tali, ma il Signore sta intervenendo, già è intervenuto, già ha preparato la strada, in quanto è il tu di un profeta rifiutato. Perché il rifiutato in questa storia? Non è nemmeno Geremia, il rifiutato è Dio. Ed è proprio Lui che fa del rifiuto che subisce Lui il suo modo per entrare, per penetrare, per dimorare nella storia degli uomini, per raggiungere il fondo del cuore umano. Lui, il Dio vivente. Vedete che Geremia sta nel contesto di una conversazione così accorata e così intensa e così trasparente con il Dio, sta come scandagliando le vicende della storia del suo popolo e della sua storia personale per scoprire, si sta appena affacciando su quel orizzonte che noi siamo in grado di interpretare in maniera ben più efficace, in maniera ben più luminosa e definitiva, a partire da quello che è stato lo svolgimento successivo della storia della salvezza, fino alla pienezza dei tempi, fino alla festa del Sacro Cuore. Quinta confessione, ci fermiamo, capitolo 20. Versetto 7: mi hai sedotto, Signore, e mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto forza e prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me. Quando parlo devo gridare, devo proclamare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me motivo di obbrobrio, di scherno ogni giorno. Gli dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più in suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Non potevo. Ecco. Sentivo le insinuazioni di molti, terrore all'intorno, un nomignolo che molti applicano a Geremia perché parla sempre di sventure. Denunciatelo, lo denunceremo, tutti i miei amici spiavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Dunque Geremia ha gridato a più non posso quando è stato aggredito e c'è di mezzo il richiamo qui a un una pagina del Deuteronomio, il caso della ragazza che viene aggredita, violentata, sedotta, se grida, ecco, allora qualcuno interverrà per difenderla, ma se non grida poi, ecco, è responsabile alla pari del seduttore. Ma qui vedete, Geremia ha gridato, ma non è stato soccorso. Geremia ha riprese con questa parola che ha ascoltato devotamente e che esplode dentro di lui come magma vulcanico, coinvolgendolo in un processo che sembra irreparabilmente distruttivo. C'è una seconda sezione del testo che leggiamo, dal versetto 11 fino al versetto 13, sembra come un momento di ripresa. Geremia ogni tanto ritrova fiato, no? Respira, fa gli esercizi spirituali, no? Dai, adesso vogliamo di rimettere in ordine le cose. Ma il Signore al mio fianco, ecco, vedete, sta rimettendo in ordine le cose. Il Signore al mio fianco, come un prode valoroso, per questo i miei persecutori cadranno e non potranno prevalere. Dunque il Signore, un guerriero, un giusto giudice, gli aggressori saranno sconfitti, saranno molto confusi, svergognati, perché non riusciranno, la loro vergogna sarà eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, vedete che Geremia qui sembra proprio sollevato, sembra ritornato a uno stato di serena, commossa consolazione. Signore degli eserciti, che provi il giusto e scruti il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di essi, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani del malfattore. Vedete, qui è un vero e proprio canto. Anche Geremia canta ogni tanto, canta. Ha liberato la vita, la gola del povero, nefesh elyon, il povero la gola del povero è liberata. Canta anche il povero, canta, canta, dalle mani dei malfattori. Attenzione, terza sezione del testo. Maledetto il giorno in cui è un bel tonfo, una caduta precipitosa. Versetto 13, cantava. Versetto 14, una duplice maledizione. Il giorno in cui nacqui, il giorno in cui mia madre mi diede la luce, e maledetto l'uomo, ecco la seconda maledizione, che portò la notizia a mio padre dicendo: ti è nato un figlio maschio, colmandolo di gioia. Il giorno della nascita, l'uomo dell'annuncio. Quell'uomo sia come le città che il Signore ha demolito senza compassione, vedete, le città in rovina, dove nessuno abita più, e dunque silenzio, e si ascolta la voce degli uccelli che svolazzano tra le pietre vivente, ascolti grida al mattino, rumori di guerra a mezzogiorno, perché non mi fece morire nel grembo materno. E vedete, non è un vagheggiamento senile questo ritornare nel grembo della propria madre, e ritrovare la tomba nel grembo della propria madre. Perché non mi fece morire nel grembo materno? Mia madre sarebbe stata la mia tomba, quel grembo la mia tomba, e il suo grembo gravido per sempre? Perché mai sono uscito dal seno materno per vedere tormenti e dolore e per finire i miei giorni nella vergogna? Vedete, Questa è la quinta confessione. Perché questo travaglio, dal momento che invece di una prospettiva di vita per Geremia si rende dominante e ineludibile una prospettiva di morte. E così finire i miei giorni nella vergogna. Ci abbiamo trovato più volte il termine vergogna, e ricompare proprio qui alla fine della confessione quinta, la vergogna, che in questo caso è una specie di anticipo della morte, una prospettiva di morte e una morte già anticipata, laddove la vergogna mi inghiotte nell'evidenza di contraddizioni insolubili. Ed ecco la questione che ritorna: e se in questa vergogna ci sei tu? Fosse così, è proprio così. Tu sei. Presente. Nella mia vergogna, nella mia morte, in questa storia fallimentare, tu sei presente in questa storia di dolore, tu sei presente in questa storia sbagliata, tu sei presente nel cuore umano che si sta, come dire, rannicchiando nel suo tentativo di difendersi, il cuore umano, e in realtà questo tentativo di difendersi diventa il tentativo di raccogliersi attorno al massimo della prepotenza, della cattiveria, dell'ingiustizia, quel grumo di negatività infernale che pesa nel cuore umano. E tu sei presente. E Geremia incontra il Signore, certo che lo incontra, e lo incontra non semplicemente come colui che l'ha mandato, colui che gli parla, colui che gli dà un incarico, colui a cui si rivolge perché denuncia il fallimento di cui fa esperienza, e rivendica in questo modo anche un soccorso a cui io oggettivamente avrebbe diritto. Ma Geremia incontra il Signore proprio nella storia dolorosa del suo fallimento, che è il fallimento della storia umana, di ogni cuore umano.